attacco a Forlì, di cui avrete anche visto sui giornali e su Corriere di Oggi, e si è dovuto recare là. Il secondo imprevisto, che però credo che apre a una sorpresa interessante, è quello di Aurelio Pizza, che alla una ha avuto un incidente sulla strada per Fiumicino, molto grave dal punto di vista dei mezzi. Fortunatamente la corrispondente gravità non vi è quasi in alcun modo, si è solo fatto male a una spalla, ma è stata una cosa molto grossa, e l'autista, insomma l'amico che guidava, ha avuto qualche conseguenza in più. Per cui noi questo pomeriggio avevamo un breve incontro con Giovanni Chiaramonte, che è un artista fotografo, uno dei più importanti d'Europa, con il quale abbiamo aperto un inizio di galleria fotografica qui al centro. I più assidui ricorderanno la mostra su Madre Teresa, quella di Giacomelli, ne abbiamo in preparazione altre. E Luca ed io, Luca a distanza e io qui presente, abbiamo deciso di, non potendo avvisare le persone, deciso di offrire questo incontro. Io sono certo, e lo potrete constatare subito, che la sorpresa dovuta a un imprevisto si rivelerà in un'occasione bella. Il tema della fotografia è certo diverso, ma capirete come in particolare Giovanni Chiaramonte lo lega moltissimo all'aspetto della parola, della narrazione. Tra l'altro ha in preparazione una grande mostra su Milano, insieme a, intersecata con vari aspetti della poesia, con Raboni, Doninelli, Rondoni, Loi e Umberto Fiori. Chiaramonte ha esposto in Italia e per il mondo nelle gallerie più importanti, e questa sera ha preparato per noi un aspetto suo preferenziale, quindi vissuto, del quale ha dovuto radunare un po' e congegnare gli aspetti di comunicazione che adesso ascolteremo, che però appunto anche lui ci offre una lettura di un tema, e crediamo che un confronto tra linguaggi sia bello, sia opportuno, anche perché così vediamo anche qualcosa. Lui parlerà del racconto e l'Occidente, come intreccio indissolubile tra la parola e l'immagine, tra Dio e il mondo. Questo è il tema che esporrà, il racconto e l'Occidente. Prima di farlo entrare do due avvisi. La settimana ventura faremo l'incontro sulla Flannery O'Connor con Davide Rondoni, invece la settimana successiva recuperiamo Aurelio Picca su Tito Maiola. Secondo avviso: all'ingresso, chi non ha ancora avuto o vuole dare a qualcuno copie dei Demoni di Doninelli, della lettura di Doninelli, la può trovare. Invece Musapi ha voluto apportare qualche correzione al testo che avrete già visto, era praticamente pronto e ci ha praticamente letto. Giovanni Chiaramonte, se c'è, può entrare. Benvenuto. C'è un applauso perché è un segno di amicizia, insomma, di...
Allora, diciamo che prima di diventare fotografo, sapere che il mio destino sarebbe stato legato alla immagine. C'è un autore che ha davvero cambiato per certi versi la mia vita, un autore in cui ho trovato
le parole per
i movimenti della mia anima, per i movimenti del mio pensiero.
Parole che io non riuscivo a esprimere
e che
nei suoi grandi racconti
ho trovato.
È stato il primo degli incontri fatti dal Centro Culturale di Milano quest'anno, e il libro è
Moby Dick di Herman Melville,
che avete già messo nella, ascoltato nella lettura di Roberto Musapi.
Per cui tutto il tema del viaggio
del capitano Ahab e di Ismaele, come dire, un viaggio della mia giovinezza. Melville davvero è stato per me la, un compagno di interrogativi. E per questo, prima di iniziare la breve proiezione,
vi leggerò una poesia proprio nella
tradizione del poeta Mussari. Guarda, ascolta. Ecco questo tema del guardare
e dell'ascoltare. E comprendere che il mondo è insieme, almeno la nostra esperienza, parola e immagine. Nella tradizione ebraico-cristiana dell'Occidente, Dio
che è parola,
che crea, e l'uomo che è ontologicamente, nella testimonianza biblica,
immagine.
Immagine di Dio, immagine e somiglianza. E queste due parole,
ma guarda, ascolta.
E guardare
e ascoltare sono uno. Giù nella radura, dove luce e ombra si contendono,
chi è lei che giunge, sonora, adorna come nei primi pallidi colori del mattino,
così pura, rosea, fresca e gelida.
La fronte ornata di
frasche di licopodi,
le radici terrose strette attorcigliate sui ciuffi di muschio nati
da sostanze morte,
sotto ramoscelli vividi che oscillano e danzano,
fluttua e canta lieve.
Muore, tutto muore. L'erba muore, ma nella pioggia primaverile ricresce,
vive di nuovo, sempre di nuovo,
vive, muore, vive ancora.
Chi piange per questa morte di tutto?
Estate, inverno, gioia e dolore,
e ogni cosa ovunque
nel regno di Dio finisce, tra poco inizierà di nuovo.
Declina e cresce, cresce e declina.
Ancora e con violenza, finisce, finisce.
Sempre inizia di nuovo.
Finisce, finisce sempre, eternamente si ripete. La parola così delinea
il mistero dell'essere.
Ma come questo si declina nell'altra esperienza altrettanto irriducibile?
Del vedere. Proprio ieri con mio figlio sono andato a vedere La sottile linea rossa, il film che sta facendo discutere.
Ed è tutto intrecciato
da una parola poetica
ripresa da questo di me. Ma ahimè, drammaticamente,
l'immagine
era altro dalla parola.
Ove io non avessi avuto
il sonoro,
nulla dell'immagine che scorreva davanti ai miei occhi
avrebbe potuto indurmi
analogicamente quel pensiero, quegli interrogativi.
A differenza di alcuni
autori a me cari. Stasera
ne vedremo
all'inizio alcune diapositive,
alcune immagini
che ci faranno comprendere il tema del vedere attraverso l'obiettivo,
perché oggi l'Occidente è
o coincide in massima parte con
la visione ottica. Tutte le culture del mondo
passano oggi attraverso
fotografia,
cinema, televisione, fino a internet e tutto quello che è.
Quindi tutto oggi si gioca
sul potere della visione.
E se c'è una cosa
che assolutamente,
sapete che cosa è stato un anni fa,
dove Europa e America non si sono messi d'accordo, è stato proprio sul problema della circolazione delle immagini. L'America, ovvero gli Stati Uniti, sono disposti a cedere tutto, a fare compromessi su tutto, non su una cosa,
l'egemonia delle immagini.
Perché lì si gioca il destino.
Vero. E piccola, appunto, piccolo appunto il fatto che certamente non solo da oggi Hollywood è presente, e vediamo anche questo, cioè, faremo degli incontri anche, di comprendere come e perché in questo secolo, a partire da Lumière, che sono quindi Israele, una componente fortissima della fotografia del cinema, oggi egemone ad esempio a Hollywood, è ebraico. Oggi non c'è regista che sia a Hollywood o fuori dalla scuola di Gavi, da Lucas, da Hilbert. Questo pone degli interrogativi. Io l'anno scorso non ho fatto la mia mostra, stavo facendo una ricerca del rapporto fotografia ebraismo, sono andato al museo ebraico, mi sono fatto dare perché mi conoscevano per vari motivi, mi è andata una pubblicazione interna alla comunità ebraica internazionale. Il 90% dei fotografi importanti di questo secolo, si parla del 90%, sono tutti figli di Israele. Tutti vuol dire tutti, da capa e da. Allora, è un problema. Quindi in questa lezione, diciamo così, abborracciata, io vi preciserò dei punti. Il vedere attraverso l'obiettivo, il problema che pone, e il vedere contemporaneo, il rapporto tra parola, immagine e senso e destino. Io vi do due definizioni, le butto lì. Definizioni che ho desunto ed esumo dalla mia esperienza di fotografo e prima di regista. Dell'immagine ho questa esperienza. L'immagine nasce dalla consapevolezza che l'uomo ha di non poter coincidere con la realtà come appare e come è. Lo sguardo dell'uomo è sempre uno sguardo trascendente il dato reale, del suo apparire e del suo essere. Lo sguardo dell'uomo è sempre uno sguardo che vede oltre, o non è. E questo è un dato fondativo. E da questo partirò. Perché il problema che pone Galileo e l'invenzione di Galileo e tutti i nostri mezzi di comunicazione che utilizzano l'obiettivo inventato da Galileo pongono il problema che pone Galileo. Con lo strumento ottico, l'obiettivo di Galileo. Che vuol dire? Telescopio e microscopio. L'uomo comincia un viaggio, tra virgolette, scientifico, chiuso le virgolette. In che cosa? Nel visibile. Tra infinitamente piccolo e infinitamente grande. Tutto con lo strumento di Galileo diventa a portata dell'occhio. Deduzione, io dico scientifico, e non solo io. E allora è reale solo ciò che è visibile al mio strumento. Dove sono gli angeli? Posso metterli a fuoco? Dov'è Dio? Dov'è Satana? Invisibile all'obiettivo, quindi l'esiste. Invece, tutto la scommessa dei pittori e dei fotografi che sanno cos'è il cielo, e lo vedremo, la scommessa è esattamente questa. L'obiettivo, che è uno strumento, tra virgolette, scientifico, abbiamo detto, che cosa mi permette di vedere? E allora dopo questa poesia di Melville, sul mistero della natura, che Melville prende dalla contemplazione di una natura originaria, Yosemite, California. Vedremo alcune fotografie coeve per comprendere il problema. Poi leggeremo una poesia importante nella mia esperienza di Miłosz, film Nobel della letteratura, e di un film parallelo di Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point. Vedremo la parte finale. E poi così faremo alcune brevi conclusioni sul tema contemporaneo. Con lieve accenno a quegli artisti che hanno compreso, attenzione, dall'interno di un'analisi ragionevole, tra virgolette laica, del loro strumento, proprio attraverso l'obiettivo, il comprendere che nel dramma dell'uomo c'è sicuramente una presenza maligna, intelligente, una presenza benigna, e che tutto questo è comprensibile attraverso il mistero di Cristo, Dio morto e risorto. Tarkovsky, in Nostalgia, film venuto dalla sua esilio in Europa, fa partire quel film dalla Madonna del Parto di Piero della Francesca. Mi ha sempre colpito la storia di Paul Strand all'anagrafe Paul Stransky, famiglia ebraica newyorkese. Come dice Henri Cartier-Bresson, Paul Strand, stalinista, uno dei più stalinisti della prima ora, morto stalinista, che nella sua esperienza di vita passa attraverso il Messico, incontra lì la grande arte cattolica barocca e alla fine arriva in Italia con Cesare Zavattini, cercando di realizzare il suo vecchio progetto, rendere in immagini quello straordinario libro poetico che è l'Antologia di Spurida. Ostrende non conosceva Piero della Francesca. Quando è di fronte all'affresco di Cristo risorto, è storia, dice: ma questo è quello che ho cercato di fare io tutta la vita. Adesso vi darò, vi chiedo 10 minuti, appunto questa brevissima sequenza di immagini tra fotografia e pittura, dove questo tema è, come dire, cercato un po' magari esotericamente di aiuto. La fotografia e il cinema non possono che essere figli dell'Occidente. Questo quadro, Giorgione, La tempesta, è il primo. Io ho interrogato vari storici dell'arte importanti, fatto ricerche in svariate collezioni. È il primo quadro in cui appare così rappresentato l'irrappresentabile, il tempo istantaneo di un lampo. Quindi il comprendere che la pittura prospettica genera l'obiettivo, perché tutta la rappresentazione dell'Occidente tra tragedia greca, teoria mimetica di Aristotele, via via è un tutt'uno. La categoria di rappresentazione di questa immagine è duplice. Lo spazio che è trascritto prospetticamente, ovvero specularmente, come in uno specchio,
Lo specchio che riflette che cosa? L'apparire visibile, almeno apparentemente. In nessun'altra cultura del mondo è dato questo, anzi in tutte le culture del mondo è, andate a vedere, per un verso o per l'altro, rifiutata coscientemente una rappresentazione speculare del mondo e dell'uomo. Qui abbiamo il tempo anche, un tempo che è tradotto e rappresentato nel quadro in tempo istantaneo. Per far ancora di più comprendere quello che ha fatto, Giorgione ci mette appunto un lampo. E se c'è un segno che distingue i fotografi è esattamente il lampo. Perché un fotografo quando scatta un'immagine normalmente utilizza, normalmente la posa più lenta è un sessantesimo di secondo a mano libera. L'uomo sotto il venticinquesimo di secondo non vede, quindi come dice Cartier-Bresson, noi fotografi, tra virgolette, fotografiamo alla cieca. E dice ancora Cartier-Bresson, ma com'è possibile che in un centoventicinquesimo di secondo io possa rappresentare il mistero della realtà? Il Centro Culturale di Milano ha usato come fotografia di quest'anno anche una foto di Robert Doisneau, il bambino che si muove. Robert Doisneau ha intitolato il suo grande libro, l'autobiografia, Trois secondes d'éternité. Ecco, Robert, perché? Dice, mettendo insieme tutte le mie foto d'artiste realizzate, che sono 300, io realizzo il tempo di 3 secondi, perché è un 125esimo luna. Capite il problema? Tutta la vita di uno dei più grandi fotografi del mondo l'ha giocato in 3 secondi. Rappresentazione dell'Occidente che è speculare e istantanea. Il grande mistero del corpo, la gloria, ahimè, mortale. È Giorgione che fa questo ritratto alla gloria del corpo, della natura, una gloria monca, come l'albero che esattamente nell'intersezione delle diagonali mette. È nascosto appunto il mistero che ha reso per tutte le altre culture non rappresentabile l'uomo e il mondo nello specchio. In questo quadro Giorgione, io mi diverto a pensare che sia la stessa modella 20 anni dopo. Questo non è possibile perché sappiamo che Giorgione è morto molto giovane, ma comunque questo è il tema. Mai Giorgione avrebbe potuto rappresentare quella bellezza senza la comprensione e il superamento dall'interno del mistero del tempo. Perché col tempo quel corpo glorioso si trasforma fino all'orrore. E se la verità dell'uomo ultima è la polvere, allora capite che la rappresentazione di quel corpo glorioso è la più grande menzogna che l'uomo possa fare. Ecco perché il divieto di rappresentare specularmente l'uomo in quanto mortale. Perché si opera una menzogna nel momento in cui la morte ha l'ultima parola. Sì. Lo specchio. E vedete come l'immaginazione contemporanea, basta che prendiate Panorama, L'Espresso, tutte queste riviste, e vedrete cosa, l'altra volta ho dovuto avere un'intervista con la direttrice di Marie Claire, E diceva appunto, lei fa un mix nella sua rivista tra un po' di horror e un po' di sesso. E vedete come costantemente ormai questo mix, profetizzato da Giorgione, è proprio usato. Sono i due misteri dell'essere, la bellezza del corpo e poi la tragedia. Così, una accanto all'altra. Allora questo è il tema della rappresentazione, il problema. Ecco quindi un percorso esoterico, ma neanche tanto, di tutti i pittori e fotografi. Il ripresentare il mito di Perseo come fondamento della visione dell'Occidente. Sapete il mito. Romano Guardini, nella fine dell'epoca moderna, appunto, anche lui riprende questo mito e dice che nella visione contemporanea su questo bisogna riflettere. È possibile la visione prospettica, speculare, istantanea, solo se io rifletto l'immagine del visibile, dove c'è la morte che mi impietrisce, solo nello specchio riflesso della sapienza divina. Perché sapete che nel mito di Perseo lo specchio è dato da Palla di Atena, che è la sapienza divina, in quanto Palla di Atena nasce dalla testa di Zeus. Quindi il tema
in tutto l'umanesimo,
il postumanesimo, non c'è quasi artista che non abbia dedicato un'opera al mito di Perseo. Proprio perché questo è il tema. Io posso rappresentare il mondo in uno specchio solo se lo strumento di rappresentazione è la sapienza eterna. Solo se attraverso questa rappresentazione l'immagine della vita è più grande dell'immagine della morte che si riflette. Brunelleschi, come sapete, che sapeva tutto questo, la sua tavoletta prospettica, la prima tavola prospettica, fa in modo, costruisce un artificio per cui il primo quadro prospettico lo si doveva vedere riflesso in uno specchio posto di fronte all'immagine. Lui aveva fatto un artificio per cui aveva messo un buco in mezzo al quadro e lo si doveva vedere il quadro non direttamente, ma riflesso in uno specchio. Quale specchio? Sappiamo che Brunelleschi era uno dei più grandi cultori di Dante nella Firenze del suo tempo. E tutto il suo percorso inventivo è alla luce della sapienza di Dante. Questo è il tema. L'età romantica è l'età in cui viene inventata la fotografia. L'età romantica è quella dell'apertura all'infinito. Abbiamo fatto recentemente le riflessioni su Leopardi. Ma tutta questa visione è possibile. Brunelleschi che inventa la prospettiva. Galileo inventa l'obiettivo. Solo perché al culmine della civiltà medievale Dante Alighieri, terziario francescano, nella Divina Commedia opera quello che è un viaggio del vedere. 33° canto del Paradiso, Dante afferma che lui ha visto nel finito l'infinito. E tutto questo è il tema del suo viaggio. E tutta la Divina Commedia è leggibile come una grande teoria del vedere. Basta leggere Luca Parronchi, studi sulla dolce perspettiva, è uno straordinario strumento di conoscenza di quello che è stata ed è la civiltà italiana. E Galileo, inventore dell'obiettivo, il suo primo discorso pubblico è un discorso dantesco, su Dante. Ecco allora il tema del vedere, il tema della fotografia e poi del cinema e della televisione, qual è? Sicuramente il tema che attraverso la fotografia, l'obiettivo, l'apparenza visibile del mondo mi si riflette e lascio una traccia, un per sempre, in un istante, su una materia sensibile alla luce. Siamo Yosemite, in questo paradiso dove può essere ambientata la poesia Melville. Certamente io qui ho una descrizione speculare di un luogo straordinario della natura. Questo che è un grande fotografo, si chiama Watkins, comprende però che non è sufficiente quell'immagine e aspetta finché la luce disegni in diagonale e illumini solo la parete di roccia, facendo scivolare nell'ombra la parete a sinistra, e allora fino in fondo io vedo. Cos'è la grandezza di quella parete alla luce dell'azione? Prendete le mie parole in tutta la gamma, luce della visione. Questo è un altro roccia nella Sierra Nevada. Passa un fotografo come tutti, un turista contemporaneo. Colpito dal monolito, fa clic. Mette sotto anche l'assistente per far vedere quanto è grande la pietra. Vedete che si intravede sotto lì la testa dell'assistente. Ma poi io leggo la poesia di Melville e dico, ma dove trovo in questa roccia straordinaria tutto l'afflato di riflessione che un luogo della natura come questo è in grado di dare? Watkins, quello di prima, praticamente ha messo il cavalletto dove l'aveva messo quello che era passato prima, perché vedete che il punto di vista nello spazio è identico. Ma Watkins era un lettore di Melville. Con altri era legato alla visione di Raspi, a tutte le riflessioni natura tecnica di Raspi, con tutte le teorie cosmologiche conseguenti. E allora in queste immagini io vedo dalla luce assoluta sulla sinistra il condensarsi dell'energia luminosa che crea il mondo fino alla massima ombra, che è il pino che proietta la sua tenebra sul monolito. Io a questo punto vedo questa immagine, rileggo la poesia di Melville e trovo una analogia profondissima. E comincio a comprendere qual è la visione attraverso l'obiettivo. L'obiettivo non trascrive solo l'obiettività esterna del mondo, perché il mondo è sempre fatto dalla natura e dal vivente, da me. Che è reale e obiettivo esattamente come la natura. Pensare che ci possa essere una rappresentazione obiettiva, a prescindere dal soggetto, è follia. E che l'obiettivo trascrive sempre anche la visione dell'uomo che sta dietro, Dovete pensare all'obiettivo della fotografia, del cinema e della televisione come uno strumento che registra insieme l'esterno e l'interno, perché è un atto in cui si incontra nella fotografia, cinema e televisione, il mondo e la vita. Ovvero, per fare questa immagine, l'uomo deve vedere con la V maiuscola, e per vedere l'uomo deve trascendere il dato semplicemente visivo. E misteriosamente si chiama paradosso. La ragione non ce la fa. Paradossalmente, istantaneamente, questo invisibile per un istante appare, e io posso fare clic e renderlo indicabile. Lo rivedo. Watkins è un metafisico trascendentalista. Io riconosco lo stesso oggetto, ma questa è l'opera di una visione immanentista. Muybridge prende l'obiettivo, sceglie un'altra luce, il monolite sta contrapposto e inserito dentro la parete opposta del canyon. Questa è l'obiettività della fotografia, del cinema e della televisione. Attraverso l'obiettivo io comunico il visibile, riconoscibile come tale da tutti, comune a tutti, perché per tutti queste tre foto rivelano che c'è un oggetto. Ma il mondo non è fatto solo dall'oggetto. Il mondo è oggetto e soggetto insieme e indissolubilmente. E il soggetto è punto di vista irriducibile, che non nega l'oggettività esterna. Non la nega, ma la compie. Ecco allora il problema contemporaneo del rapporto parola-immagine-visione. Dove un punto di vista veramente obiettivo non può prescindere dal soggetto. Perché dove io vedessi solo la prima immagine, me la porto a casa il monolite, come quel turista tedesco che è andato sull'isola, non mi ricordo dove, in Sardegna, e si è presa la roccia, l'ha spezzata e se l'è portata a casa. Quando vedo queste immagini, io comprendo come in certi luoghi appare una presenza altra, e come tale lo faccio diventare monumento. E questo luogo, Yosemite, come altri americani, è stato fatto parco nazionale perché a Washington hanno visto queste fotografie. Ecco, allora capite perché l'America nella sua storia oggi è così, tra virgolette, centrata sull'immagine, perché la sua storia coincide con vicende in cui la fotografia è stata decisiva in scelte che hanno coinvolto la nazione. Due foto quasi contemporanee, Walker Evans, che diceva appunto, è chiaro che, dice lui, laico, Walker Evans, grande maestro poi del neorealismo italiano, Alberto Lattuada con la sua prima opera neorealista si ispira a questo fotografo Walker Evans. Wim Wenders a Walker Evans fa omaggi di ogni genere e tipo in tutti i suoi scritti, un personaggio decisivo della visione contemporanea. Dice, è chiaro che per fare quello che faccio ci vuole fede. Di che fede sta parlando? Di uno sguardo che lui dice trascendente. Questa è la porta, una porta a New York. Lo stesso anno passa una fotografa, la quale fa lo scatto che farei io quando faccio il turista a New York. Oh, che bella porta neoclassica, clic. Ma se voi sapete o avete mai incontrato il mistero di una porta, se mai una mattina, avendo attraversato il traffico di Milano, scendendo dalla porta della vostra automobile, siete entrati nella porta di Sant'Ambrogio e avete sentito fisicamente il passaggio tra il 1999 e un interno che ha 1000 anni e più, che sono percepibili da quella soglia, dove qui c'è il 1999, lì c'è Sant'Ambrogio e tutta la storia di Milano, lì. Questa foto non la posso fare. Questa foto è un repertorio di porte simpatiche, originali. Qui vedete che Walker Evans addirittura taglia, fa vedere di meno. Non c'è più la scala, non c'è più la balaustra, si intravede appena. Con una piccola operazione chiude un po' più il diaframma in maniera tale che i mattoni, vedete, diventano tenebra. A questo punto quella porta io la vedo, la percepisco come la soglia di un tempo diverso. 1820, la luce elettrica dentro le case non c'era, non c'era il televisore, non c'era il frigorifero, c'erano gli abiti di seta, le donne avevano gli abiti lunghi, c'erano le candele, i profumi delle spezie, dei cassettoni degli uomini di mare. Allora capisco cos'è la porta, la soglia, diceva Rizzo. Questo è il paradosso della fotografia, alla luce di quello che abbiamo detto. Ecco, allora io mi andrei verso la finestra, mi scuso.
Thank you. Ricordo Miwosh, dalle pietre, dagli alberi, dai campi, persino dai limoni sulla tavola fuggì la materia, il loro spettro si rivelava un vuoto, un'ombra sul negativo. Ecco, c'è tutto un percorso della poesia, del cinema, della fotografia contemporanea, che tra questi due versanti, poesia di Miwo, grande visione di Michelangelo Antonioni, ha trovato la via, perché il vuoto non si impadronissi dei luoghi, ma che i luoghi continuassero a essere tali.
Io personalmente, magari per concludere, mi ha colpito moltissimo la parte centrale del percorso che si è fatto fare, quello del monolite, no? Quando hai detto che il punto di vista è identico, e lì si è capito benissimo come quel legame tra soggetto, cioè tra l'io, insomma, colui che vede le cose è reale, l'oggetto sia il cuore importante di ogni fare, di ogni dire, quindi anche. Ma rispetto all'ultima, alla disintegrazione di tutto, non riesco a me personalmente a collocarla nel percorso, cioè se puoi descrivere che cosa tu hai, perché l'hai posta, magari è una domanda un po' ingenua, però io non avendolo mai visto, confesso l'ignoranza, sono rimasto molto colpito dal tipo di tutto salta, dove tutto viene frammentato, però allo stesso tempo anche visto, tutto è anche un po' guardato con molta quasi contemplazione.
Come comunque l'esperienza del vedere normale di noi tutti è tendenzialmente oggi lo sguardo che distrugge o lo sguardo frammentato. Non so se avete mai visto davvero film di Tarkovsky, alcuni film di Roberto, cioè alcuni maestri del cinema, o quanto ancora con i vostri occhi siete andati a vedere a Brera piuttosto che a Venezia, piuttosto che a Firenze, dei quadri. E senza il sussidio di nessuna vita, far sì che il vostro sguardo cominciasse a interrogare. Lì drammaticamente, io dico a me stesso per primo, normalmente ci metto 10 minuti, un quarto d'ora a far sì che in tutta la frammentazione del mio vedere io riesca a rimanere un quarto d'ora lì per cominciare semplicemente ad analizzare. L'ho messo volutamente alla fine come per una provocazione, una presa di coscienza, perché comunque in questo modo di girare di Antonioni già come per certi versi la risposta. Vedete che la sequenza dura sui 10 minuti. Un americano avrebbe detto: te faccio capire tu che esplode, chiuso. I 10 minuti di sequenza Antonioni fa sì che li lascia, perché ognuno di noi dentro questi 10 minuti magari si distragga per 8, ma dopo, tornando in sé, magari proprio la sequenza degli ultimi fotogrammi, si renda conto di questa sua frammentazione e cominci un percorso personale, non singolare, personale, di attivazione dello sguardo, senza il quale noi oggi proiettiamo sul mondo questa frammentazione. L'incapacità che c'è oggi di costruire case, piazze, chiese, luoghi minimamente umani, salvo 2 o 3 architetti nel mondo, l'incapacità che ha la costruzione, voi pensate a tutto questo interland sterminato tra Milano e la fine del mondo, casette tutte uguali, giardini tutti uguali, senza gloria, senza bellezza,
dove giustamente tutti i miliardari del mondo oggi stanno comprando case nel Chianti. C'è una concentrazione di miliardari inglesi e americani nel Chianti che è spaventosa. Perché? Perché dalla California, alla fine, comprendono che lì i luoghi non sono tali e si vanno a comprare la casa in Toscana. Ricordo uno di questi che mi fa vedere la sua finestra e dice: "This is the window." È grande. Questa è la finestra. Perché era vicino Monte Oliveto, questa finestra perfetta, la prospettiva della campagna. Questo californiano dice: "Ma la California, Zabriskie Falls." Ma attenzione, che quel paesaggio è frutto di un vedere e di una custodia, perché il paesaggio è arrivato sino a oggi così perché sino a questa generazione delle persone l'hanno conservato, perché l'atto del paesaggio non è una volta per sempre. Allora è questo il dramma. Noi oggi siamo incapaci di vedere, per questo siamo incapaci di costruire. Allora mi sono permesso questa... Attenzione. Dobbiamo riprendere uno sguardo contemplativo, uno sguardo trascendente. Ma questo oggi è la cosa più negata. Perché voi adesso uscite, andate in metro Duomo e dite: "Adesso rifletto a quello che mi hanno detto." Entrate in metro, dopo tutta la confusione che c'è in metro, vi trovate piazzati davanti al metro che aspettate e c'è uno spot televisivo che, e nessuno ha detto nulla in questa città. Cioè che io pago il biglietto e mi trovo una stazione Duomo con al massimo volume la pubblicità di fronte, dove non posso neanche leggere i giornali, mi è tolta la libertà sin anche di leggere il giornale, perché questo è un attentato alla libertà. Perché è passato il fatto che tutto deve essere un flusso continuo verso di me, e mi è tolta che cosa? La pausa della riflessione, il riflesso. Ma come possiamo resistere quando sin anche lì io vengo, ripeto, io sto saltando la metropolitana San Babila a Duomo perché divento pazzo, ma nel senso fisico, perché io sono ipersensibile poi per il mio mestiere all'immagine. Io preferisco fare a piedi a Cordugno, perché io la sera arrivo lì, dopo 8-9 ore, mi trovo lì davanti questo immagine, ma non è possibile. Si è negato la libertà di vedere, perché c'è negata la libertà di riflettere. Ecco, lo ripeto, mi sono permesso questa cosa, perché questo sguardo, diceva Guardini, e poi l'invento, non è l'occhio l'organo della visione, il cuore. Il problema è che il cuore non è nostro, la via al cuore ci viene insegnata. Ed è una dura fatica. Difatti una volta le arti si chiamavano disciplina artistica. Io la prima cosa che quando ho fatto un po' di scuola insegnavo ai ragazzi, il vedere. Ah, il vedere soggettivo. Dico allora perché l'abbiamo chiamato obiettivo. Perché l'hanno chiamato obiettivo? Di che obiettività si parla? Questo è. Allora mi sono permesso di fare, invece di partire dalla frammentazione, l'ho messo alla fine proprio per provocare una coscienza, perché se fossimo coscienti oggi tempesteremmo l'ATM, la metropolitana, in cui di lettere dicendo, perché guardate che questo non succede in nessuna metropoli del mondo, dove i veri moderni, più moderni di tutti, noi milanesi, eredi dei futuristi. C'è da leggere cosa diceva Boccioni sul paesaggio italiano che andava distrutto con le ruspe, ed è quello che abbiamo fatto, dicevano in 13, per cui noi milanesi, veri futuristi, siamo i primi al mondo che abbiamo la televisione anche in metropolitana.
e lo metteranno in tutte le stazioni.
Che bello.
E tutte quelle imposte, perché? E nessuno dice niente. Allora io dico attenzione, perché questo sguardo necessita di tempo. 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 In un libro importante un cabalista dice, la liturgia ebraica è un'architettura del tempio che edifica le persone. Noi non abbiamo più il tempio, per 2000 anni non abbiamo avuto il tempio, siamo stati in esilio. Ma cosa volete che ce ne possa fregare del tempio di pietra? Ma ripeto, perché Kubrick, Luca, Spielberg riescono a vedere, perché comunque hanno una tradizione che gli ha salvato il vedere. E bisogna dargliene atto e imparare. Io questo posso dire.
Io, come spunto sintetico, è un ringraziamento a Giovanni Grande per la amichevole disponibilità e anche per la densità di provocazione. Siamo stati un po' in un'officina dello sguardo, secondo me. E un ringraziamento anche a voi, perché la disponibilità a sentire, a guardare, ad ascoltare non era rassegnazione, credo che ce lo possiamo dire, ma era una disponibilità. Quindi io credo che sia significativo anche che ci riconosciamo insieme a questo. Lo spunto che suggerirei è in vista tra 3 volte, perché la prossima ci sarà Rondoni, recuperiamo Picchia, poi ci sarà Pontigia, iniziare a far fermentare anche delle domande, delle osservazioni in vista dell'incontro con Pontigia, che sarà non su un tema da lui letto, ma una conversazione con noi. Perché, concludo, l'analogia con il raccontare storie che abbiano un'unità e un senso, una realtà possibile rispetto a una frammentazione che c'è anche nella narrativa, credo che possiamo trovare specularmente degli spunti molto, molto complementari a questo tema del vedere che abbiamo ascoltato. Per cui è un invito, diciamo, a un lavoro, a un segnarsi anche delle domande, che già magari forse dalla prossima volta con il Luca potremmo approfondire, invitando anche Giovanni per rispondere. Io saluto, considerata anche l'ora, e ringrazio ancora tutti, anche Giovanni. Arrivederci.